Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggiamo da 38 a 42, sempre capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Ci fermiamo qui. Abbiamo visto nel brano precedente come Gesù sarebbe contento di vedere che la nostra parola ha lo stesso valore della parola di Dio, perché siamo figli di Dio. E la parola di Dio com'è? È creatrice. Per questo la parola di Dio è preziosa, perché non solo tocca qualche cellula del nostro cervello o quelle dei nostri orecchi, come i rumori, ma crea, ci dà anche la forza, non ci insegna soltanto, ma ci dona la capacità di osservarla. E come la parola di Dio è così potente, così preziosa, anche la nostra parola di figli di Dio ha un grande valore. E con la parola anche i silenzi che ci sono tra l'una e l'altra, tra una frase e l'altra, tra un discorso e un altro. Ci sono dei silenzi che sono parola anch'essi, che trasmettono anch'essi qualche cosa dell'amore del Padre. Abbiamo sentito in un salmo: se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa, cioè se tu non mi parli, io sono morto. La parola di Dio per noi è vita, ci dà vita, trasmette vita. Così possiamo pensare anche della nostra parola verso i nostri fratelli. La nostra parola trasmette vita. Dicevo oggi, trasmette l'amore del Padre. Ed è quello di cui noi viviamo, quello è il nostro nutrimento più profondo e principale. Ecco, questa riflessione sul nostro parlare potremmo continuarla, ravvivarla, tenerla presente spesso, perché è preziosa, perché parliamo tutti i giorni. Succede anche che parliamo a vanvera, ma succede anche che parliamo donando davvero vita ai fratelli. E quando succede che doniamo vita ai fratelli, perché doniamo loro l'amore di Dio, noi stessi riceviamo vita, noi stessi viviamo di quel dono. Gesù continua ancora per la quarta volta. Poi ci sarà anche una quinta volta, e poi chissà quante altre cose potrebbe dire, ma smette a un certo punto. Per la quarta volta: avete inteso che fu detto? Che cosa fu detto? Lì ci sono i discepoli, ma sullo sfondo, dietro i discepoli, ci sono anche le folle. Questa parola di Gesù, quindi, non è soltanto per le persone vicinissime a Lui, ma sono per tutti. Sono preziose per tutto il mondo. Per questo le ascoltiamo con maggiore attenzione. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Cos'è questo? È una regola che era stata, come dire, formulata. Per che motivo? Per limitare la vendetta, per mitigare le rabbie, per aiutare anche a dar valore alla persona, anche alla persona di chi ti offende. Occhio per occhio, dente per dente. Anche i discepoli del regno vivono in questo mondo, nei regni di questo mondo, non possono scappare. E dentro i regni di questo mondo, in questo mondo, ci sono ancora i Caino e i Lamech. Conoscete Lamech? È un discendente di Caino. Nel libro Genesi capitolo 4, Lamech formula o inventa un canto nel quale dice: Caino è stato vendicato, viene vendicato 7 volte, Lamech 70 volte di più, 77 volte. Nel mondo c'è ancora questo spirito, lo vediamo, lo sentiamo, succedono delle vendette che non sono vendette. Per un dente, un morto. Non è un mistero, è ancora così in tante situazioni. Allora è stata formulata questa legge: occhio per occhio, dente per dente. Se uno ti rovina un occhio, tu non occorre che glieli rovini tutti e due, anzi non devi farlo. Se uno ti spacca un dente, tu non devi rompergli la mascella o cavarglieli tutti. Quindi limitare la rabbia, il risentimento, questo spirito di vendetta che c'è, che continua a esserci, che è vivo nell'umanità, tanto che ancora oggi, in tutti gli stati dove ci sono tribunali, cosa fanno? Se uno ha fatto una cosa, 3 anni di prigione, a uno che ne ha fatta un'altra, 3 mesi, a un altro 30 anni, è la legge del talione che continua il suo lavoro. Si cerca non di rovinare fisicamente una persona, ma di togliergli tempo alla sua vita, di limitarlo comunque, e in base a quanto ha combinato gli si dà. È la legge del talione trasformata un po', forse qualche volta anche in modo esagerato, comunque. E nel regno dei cieli come funzionano le cose? C'è ancora questa legge del talione nel regno dei cieli? Ma io vi dico. Qui il ma ha proprio il significato di al contrario. Al contrario io vi dico. Che cosa tiene presente Gesù? Che i figli di Dio vivono lo stesso amore del Padre, che ama gli uomini, anche quelli che vivono con malvagità, desidera la loro salvezza e per questo manda loro il Salvatore. Gesù c'è in questo mondo perché? Perché ci sono uomini malvagi, perché ci siamo noi, che se non ci fosse lui saremmo uomini malvagi, peggio degli altri, se non ci fosse lui. Ma io vi dico, quindi questa volta in quel ma io vi dico, sembrerebbe quasi di doverlo completare così, perché ci sono io. Sono qui apposta per cambiare questa faccenda. Il Padre gli uomini li ama, li vuol salvare dal maligno e dal male in cui si trovano, da quei pensieri e sentimenti di male che sorgono dentro di loro. Li vuol salvare. E i figli di Dio ereditano, ricevono, hanno nel loro DNA, si direbbe oggi, questo stesso desiderio di salvezza per tutti, quindi anche per i malvagi. Lo sentiremo domani, che Gesù dirà poco dopo, che il Padre fa sorgere il suo sole sul campo dei cattivi e dei buoni. A me colpisce che dica prima dei cattivi e dopo dei buoni, perché chi è buono in questo mondo? Siamo buoni solo dopo che abbiamo accolto Gesù nella nostra vita, e neanche del tutto ancora. E allora, per aiutarci a capire come si deve sviluppare questo amore del Padre dentro di noi, ci fa cinque esempi, dice cinque frasi Gesù. Cinque, come le dita di una mano, così facciamo presto a ricordarle. Come i cinque libri del Pentateuco, della legge, i primi libri della Bibbia. O ancora, come i cinque sassolini che Davide ha raccolto dal torrente per andare contro Golia. Noi dobbiamo essere armati di queste cinque sassolini e avere una buona fionda e una buona mira. Il nostro nemico è Golia. E diamo questo nome di Golia oggi a chi? Non all'uomo malvagio, ma al malvagio che fa diventare malvagio l'uomo. Non opporvi al malvagio, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. È il primo sassolino. Davide ne ha adoperato uno solo. I discepoli, i figli del regno, si oppongono al male, ma vedono l'uomo che ne è succube come una persona, come uno che deve diventare figlio di Dio, quindi deve diventare mio fratello, quindi cerco di salvarlo, di liberarlo dal malvagio. Così l'uomo malvagio si accorge che io non sono suo nemico, che sono persino disposto a sopportare la sua cattiveria, che nel mio cuore c'è amore e lui non riesce a tirarmelo fuori, a tirarmelo via. I discepoli del regno dei cieli sono, come dirà Gesù più avanti, come agnelli in mezzo a lupi. che partecipano al lavoro dell'agnello che porta su di sé il peccato del mondo. Il peso del male lo porta su di sé. E i discepoli del regno lo aiutano in questo. Quindi, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Secondo sassolino, secondo esempio, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, non succede mai. Succede? Cos'è uno schiaffo sulla guancia destra? È una doppia offesa. Un'offesa fisica, un male, un dolore fisico che viene procurato, ma lo schiaffo sulla guancia, per di più sulla guancia destra, vuol dire che è anche un'offesa alla dignità. Gesù l'ha ricevuto questo schiaffo e l'ha ricevuto addirittura in presenza di tutto il Sinedrio, quindi nel luogo più ufficiale. Quindi l'offesa è stata, ha raggiunto il colmo, l'offesa alla sua dignità. Gesù si è risentito? Non si è risentito. Come ha reagito? Non poteva approvare la guardia che gli ha dato lo schiaffo. Gli rivolge la parola. E una parola non risentita, ma una parola di amore. Una parola che lo aiutava a riflettere. Gesù ha ricevuto questo schiaffo. A me piace tradurre così, non è completa la traduzione, ma comunque può dar l'idea. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu sorridili con l'altra. L'altra è ancora intera, è ancora bella, non c'è nessun ematoma, posso usarla per sorridere ancora. Non è completa la traduzione, perché per tradurre questa frase dobbiamo tenere presente Gesù. Gesù ha amato quell'uomo, l'ha aiutato ad essere uomo, a riflettere sul proprio comportamento, sulle proprie azioni. Terzo sassolino. A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. Chi è che ti vuol portare in tribunale per toglierti la tunica? Per toglierti quello che serve per nascondere le vergogne, cioè anche questo è un'azione contro la dignità dell'uomo. È un'azione di avidità. Se incontri qualcuno che è così avido, che vuole le tue cose, anche le cose che a te servono per vivere, tu lasci anche il mantello. Questo è strano, perché c'era proprio la legge che diceva: non si può. Se porti via il mantello a una persona, portaglielo via di giorno, ma la sera glielo devi dare, perché è la sua unica coperta per la notte. Gesù dicendo lascia anche il mantello vuol dire che sei capace anche di rinunciare ai tuoi diritti. Non sei attaccato alle cose. Lasciali vedere che sei più generoso di quello che lui vorrebbe. Lui vorrebbe la tua tunica, tu sei più generoso, gli dai di più. Il discepolo come si comporta? Proprio così, perché? Perché Gesù è stato spogliato per salire sulla croce. Gli è stata portata via la mantella, la tunica, e il mantello è stato diviso. E allora noi, guardando a Gesù che sta sempre davanti a noi, lo vediamo così. E allora non siamo attaccati né alle cose né ai diritti, ai diritti che riguardano le proprietà. Quarto sassolino: e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Chi è che ti può costringere ad accompagnarlo per un miglio? A quei tempi era l'angario, il funzionario del re, che poteva essere l'araldo o un soldato che poteva angariare. Vedete, la parola angariare viene dall'angario, che può chiederti: portami questo peso per tot chilometri. Il discepolo del regno è figlio di Dio, che è il gran re, e vede gli altri uomini come li vede, come amati dal suo Dio. Quindi è disposto a servirli volontariamente, anche più di quel che chiedono. Li vede come figli, come possibili figli di Dio, amati da Lui. Quindi il discepolo si offre a portare il peso di chiunque, e portando il peso del fratello o di un'altra persona, si sente al posto di Simone di Cirene. Simone di Cirene è stato angariato per portare il peso della croce di Gesù. Quando tu rispondi a chi ti costringe con un gesto doppio di amore, sei al posto, puoi sentirti al posto di Simone di Cirene. Per questo dirà San Paolo che tutti noi facciamo a gara a portare gli uni i pesi degli altri. Attenzione come scrivete, che potete anche fare un errore di ortografia. Non portare gli uni i pesci degli altri, ma i pesi degli altri. Cosa vuol dire portare gli uni i pesi degli altri? I pesi degli altri non sono leggeri, altrimenti non ci chiederebbero di portarli. Ne avete esperienze tutte di cosa vuol dire portare i pesi degli altri. In famiglia, in paese, in parrocchia, nei gruppi. E San Paolo ci offre questa gara, quasi un gioco: portare di uni i pesi degli altri. Ultimo sassolino: dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Da a chi ti chiede. Cosa avrà inteso? Qui certamente Gesù intendeva prima di tutto, o soprattutto, cose materiali. Perché darle a chi me le chiede? Beh, io non le porterò con me al giudizio finale. Dovrò presentarmi senza niente al giudizio finale. Mi presenterò senza niente. Lo ha detto una volta anche il Papa, che non ha mai visto un funerale, dietro la bara il camion dei traslochi. Quindi, da chi ti chiede? Ci sono cose che tu possiedi, che tu hai, che tieni strette, che sono quelle che ti impediscono di passare la porta stretta. Le ricchezze impediscono, quindi non facciamo fatica a lasciarle prima, un pochino prima del necessario. Le cose materiali, da a chi ti chiede. Ci sono delle richieste che non vengono espresse. Una persona che tu incontri non ti chiede niente, però da te si aspetta, non si aspetta coscientemente, ha delle sofferenze che sono un'attesa di una tua parola, di un tuo sorriso, di una tua parola di fede, che lo aiuti a guardare avanti nella vita, che lo aiuti a sperare al di là della morte, che lo aiuti a vedere vicino a sé colui che tu hai vicino a te, che lo aiuti ad accogliere nel suo cuore colui che c'è nel tuo cuore e che a te dà serenità, forza, sostegno, luce. Quindi con questo dà a chi ti chiede, io completerei: dà la tua fede, lascia vedere la luce, dà la luce della tua fede in Gesù, lui che ha dato se stesso, ha dato se stesso. Perciò anche noi in quel dare non ci limitiamo a dare denaro, cose, ma diamo noi stessi come Gesù, il nostro tempo, la nostra attenzione, anche un'attenzione non solo materiale, ma anche culturale e soprattutto spirituale. Come diceva il nostro beato Antonio Rosmini, che la carità deve essere triplice, cioè la carità materiale, ma è niente se non c'è anche la carità culturale che aiuti l'uomo poi ad arrangiarsi, ma è niente se non c'è anche la carità spirituale che aiuta l'uomo a godere di Dio le gioie più grandi. Le cose materiali non sono necessarie nel regno di Dio. Può rinunciare facilmente, appunto perché nel regno si incontra spesso la porta stretta. Non la passiamo solo una volta in vita. Chissà quante volte durante i nostri anni, i nostri mesi, dobbiamo passare la porta stretta. E le cose non aiutano a passare, anzi a volte impediscono. Cosa significa tutto questo? Che noi siamo del regno dei cieli e viviamo questa vita, però la viviamo sui regni di questa terra, dove non possiamo scappare. Siamo qui, dove ci sarà ancora chi ci colpisce, dove ci sarà chi ci angaria, dove ci sarà chi ci chiede, dove ci sarà chi fa il malvagio sui nostri passi. Quindi nei regni di questa terra, vivendo come figli del regno dei cieli, noi viviamo come profeti e come martiri. Come profeti, perché il nostro modo di vivere dice che c'è qualcosa di più, che c'è qualcosa al di là, che c'è molto al di sopra, che il tutto ciò che a noi dà gioia e vita e sostanza è al di fuori, è nell'invisibile. profeti e martiri, perché testimoniamo, anche a costo di qualche sofferenza o di molte sofferenze, testimoniamo che è presente il Re del Regno dei Cieli. Testimoniamo la bellezza e la preziosità del Regno dei Cieli. Profeti e martiri. Grazie a quel Gesù Salvatore che portiamo nel cuore. Un'ultima considerazione, rileggendo questo brano. Forse qualche volta siamo stati noi il malvagio. Senza dubbio sono stato io a dare a qualcuno uno schiaffo sulla guancia destra. Di sicuro sono stato io a portarti in tribunale. Non il tribunale di Trento, non sono mai andato per portare, però ai tribunali del giudizio dei fratelli, ai tribunali di ogni giorno. Sono stato io ad angariare e a chiedere. E allora tutta questa nuova vita noi la viviamo con grande umiltà, senza vantarci di essere capaci di porgere l'altra guancia, anche se riusciamo a farlo con tanta umiltà, perché noi l'abbiamo già fatto prima. Quindi tanta umiltà e ancor di più con tanta vigilanza e decisione nel tenere Gesù nel cuore, altrimenti basta poco e diventiamo di nuovo oppressori, diventiamo di nuovo malvagi, come quelli che usano occhio per occhio e dente per dente. Quindi profeti e martiri umili. Sia lodato Gesù Cristo.